Abbiamo letto qui il passo tratto dall'Apocalisse capitolo 1. Era l'ultima rivelazione che Dio ha dato a Giovanni tramite l'invio del suo angelo. E a quale scopo? Solo per informarlo? Per mostrare ai suoi servi, al plurale, le cose che devono avvenire tra breve. Ci sono persone che per andare subito al sodo dicono: sì, sappiamo che Paolo era un servitore di Dio, il fratello Branham era un servitore di Dio. Questo è molto bello, qui la parola è al plurale, per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Ecco il grande mistero qui. Dio rivela la sua parola ai suoi servi, i profeti. E questa parola rivelata deve poi essere diffusa e trasmessa. Una volta ho provato a contare in quanti paesi fosse stato personalmente il fratello Branham e sono riuscito a contarli sulle dita delle mie due mani. Non era un uomo che viaggiasse in tutto il mondo, nemmeno quando a suo tempo voleva recarsi a Zurigo perché il dottor Gebull lo aveva invitato e Mino Argabright voleva finanziare il viaggio. E in quell'occasione il Signore gli disse: non volare laggiù per questa unica riunione, ma torna a Jeffersonville e metti e conserva il cibo. Dio mi è testimone. In quel momento il fratello Frank non poteva sapere assolutamente nulla del cibo, del conservare il cibo e della distribuzione del cibo di Dio, di questa manna nascosta. Non poteva saperne assolutamente nulla, ma Dio sapeva ogni cosa. Lì disse: non andare là, ma torna a Jeffersonville e metti da parte il cibo. Ne parleremo anche brevemente più avanti, perché ora, come già accennato poco fa, non si tratta solo di proclamare verità parziali. C'è chi affronta il tema della divinità e lo ripete all'infinito fino a non poterne più. Altri si concentrano sul battesimo e altri ancora su altri argomenti preferiti. No, oggi è il tempo della predicazione equilibrata dell'intero disegno di Dio. In esso sono comprese tutte le promesse che Dio ha dato per grazia nella sua parola. Non avrei mai potuto sapere che già nell'Antico Testamento era stato predetto in Amos 8, versetto 11. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Questo è proprio il messaggio dell'ora. Dio voleva mandare la fame nel paese. Cosa disse Gesù a conferma della parola contenuta nel Deuteronomio? L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E per questo perdonatemi se leggo il brano del Vangelo secondo Matteo, ma c'è un unico punto che per me è particolarmente importante. L'intero brano che leggiamo è vero, necessario e giusto, ma un punto mi sta molto molto a cuore, ovvero il versetto 47, Matteo 24, dai versetti 45 e 47, ma leggerò solo il versetto 47. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Non solo verità parziali, non solo un po' qui, un po' là, come è scritto in Isaia 28. Non viviamo in un'epoca in cui si predicano verità parziali, un po' di giustificazione, un po' di santificazione, e ancora questo e quello. Viviamo nei giorni in cui tutte le verità bibliche, nei giorni in cui tutti i misteri da Genesi fino all'Apocalisse sono stati rivelati attraverso il ministero profetico. Non sono un profeta, lo sanno tutti, ma per grazia possiedo la parola profetica. Pietro scrive quanto segue riguardo alla parola profetica. Vorrei leggerla ad alta voce, precisamente dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1. Leggo qui versetti 16 e 19. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Ora il versetto 19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. La maggior parte delle persone non legge abbastanza a fondo il libro di Amos. Si ferma su un versetto prima del tempo. Vorrei quindi leggere il versetto 7 e anche il versetto 8 del capitolo 3 di Amos. Amos 3, versetti 7 e 8. Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi profeti. Il leone ruggisce, chi non temerà? Il Signore Dio parla, chi non profetizzerà? Ecco l'immagine che abbiamo davanti agli occhi. Quando Paolo scrive in Prima Corinti capitolo 14, 2 al massimo 3 profeti parlano, e se uno di quelli che sono seduti, se a uno di loro viene data una rivelazione, l'altro taccia. Allora non si tratta di una profezia nel senso di una predizione che non deve essere interrotta, ma si tratta di uomini di Dio ai quali è stata rivelata la parola profetica e che devono esporla. E se uno non colpisce il nocciolo della questione, un altro fosse lì seduto a cui viene concessa la rivelazione in quel contesto, allora questo interviene e va dritto al punto. Abbiamo capito questo, non abbiamo quindi bisogno di essere profeti se possediamo la parola profetica. Lo vediamo anche nell'Antico Testamento. Giona aveva un unico incarico, non ha predetto nulla né ha aggiunto nulla in seguito. Ricevette un incarico, va nella città di Ninive che conta 120.000 abitanti e annuncia loro il giudizio. Era tutto ciò che doveva fare ed era un profeta. Se la vediamo in questo modo, allora Dio ci ha davvero donato un ministero che è una sintesi tra profezia e adempimento, una sintesi dell'Antico e del Nuovo Testamento, dei profeti e degli apostoli. Donatoci per grazia. Questo non è merito di un uomo, è semplicemente una chiamata divina nella quale si viene inserite. Ricordo bene il giorno in cui vidi per la prima volta il fratello Branham e lui mi disse: tu sei un predicatore del Vangelo, prima ancora che ci salutassimo. Potete immaginare che avevo le lacrime agli occhi. Avevo assistito a un culto quel pomeriggio di domenica a Karlsruhe Durlach, e così quella mattina di lunedì la prima cosa che ho voluto fare è stata salutarlo e parlare con lui. Sono grato a Dio perché, cioè, Dio mi ha aperto il cuore e la mente. Non solo visto che i ciechi dalla nascita hanno riacquistato la vista e che sono avvenuti i più grandi miracoli e segni. Il mio cuore ardeva dentro di me, stava accadendo qualcosa che non riesco a descrivere a nessuno. Sono entrato con la Bibbia sotto il braccio e ho pensato: tu conosci bene le sacre scritture. Sono uscito con la Bibbia tenuta semplicemente in mano e con il capo chino, perché sapevo che Dio aveva mandato lì qualcuno che forse non conosceva la Bibbia nei minimi dettagli, ma che era un profeta di Dio. E poi nel 1958, durante un grande evento a Dallas, in Texas, organizzato da Gordon Lindsay, l'autore del libro Un uomo mandato da Dio, e lì il fratello Branham era il relatore principale delle serate. Nei pomeriggi e nelle mattine parlavano in molti, raccoglievano anche molti soldi, facevano molte cose. Io aspettavo sempre la sera, ed ecco, dopo la terza serata mi sono davvero convinto. Ho trattenuto e trattenuto, poi sono andato dal fratello Branham e gli ho semplicemente detto: ora ho capito la differenza tra te e tutti gli altri evangelisti, mi sono reso conto che qui c'è qualcosa di completamente diverso. Abbiamo parlato tra di noi e da allora ho ricevuto tutte le prediche registrate dalla fine del 1958 e sono cresciuto così nel ministero. E non mi sono unito solo 20 anni dopo, ma ho avuto il privilegio, forse unico, che il Signore mi ha concesso di conoscere direttamente in questo modo la missione divina e il ministero profetico per i nostri giorni e di farne parte fino al giorno in cui questo grande uomo di Dio è stato portato all'ultimo riposo. Anche in quell'occasione ero presente e mi trovavo proprio davanti alla tomba nella quale è stata poi calata la bara. Ma accadde una cosa: una volta superato quell'evento, quando tornai nella stanza del motel, una voce mi parlò nel cuore, non ad alta voce nella stanza. Ho sentito la voce del Signore ad alta voce alcune volte, una volta molto forte, il 2 aprile 1962, quando la sentii per la prima volta all'alba proveniente dall'alto a destra. Mi trovavo a circa 3 metri dalla finestra e dall'alto a destra giunse la voce del Signore in modo davvero potente. Mio servo, il tuo tempo in questa città sta per finire. Ti manderò in altre città per proclamare la mia parola. In un attimo sono caduto di lato a sinistra e mi sono ritrovato disteso sul pavimento. Non avevo più forza nel corpo. In esperienze del genere non si guarda l'orologio e nemmeno io l'ho fatto. Per questo non mi è possibile indicare con esattezza quanto tempo sia trascorso, se sia stata mezz'ora o un'ora intera. In ogni caso, dopo essere riuscito ad alzarmi, la prima cosa che riuscì a fare fu muovere leggermente la mano sinistra verso la destra. E poi, con la forza che mi tornava, sono riuscito ad alzarmi e tutto il mio corpo oscillava da una parte all'altra. Ho guardato verso lo stesso punto in direzione della finestra e ho detto: Signore, non mi daranno ascolto, hanno già tutto in abbondanza. E chi ha mai gridato in un bosco e ascoltato l'eco? In quel momento si ascoltava la propria voce. È stato così. In quel momento ho ascoltato a malapena le mie stesse parole mentre si spegnevano da qualche parte. Ed ecco, il Signore parlò per la seconda volta: mio servo, sta per arrivare il tempo in cui ti daranno ascolto. Provvedi al cibo e al resto, perché sta per arrivare una grande carestia. Allora dovrai stare in mezzo al popolo e distribuire il cibo. Se morissi ora, se oggi si tenesse il giudizio universale, queste sarebbero le parole eterne e vere del Signore che ho udito in quel giorno prima dell'alba. La notte era passata, ero andato alla finestra, avevo tirato le tende, mi ero quindi alzato, ero sveglio. Ero tornato dalla finestra, avevo pregato brevemente e avevo affidato la giornata al Signore quando accadde questo evento. E poi, come sapete, quando fu detto sta arrivando una grande carestia e dobbiamo fare scorte di cibo, abbiamo davvero fatto scorte di tutto, farina, patate, olio, tutti i generi alimentari, tutte le nostre cantine erano piene. Non mi vergogno di ammetterlo qui, è andata proprio così, ma dentro di me stava succedendo qualcosa, diventavo sempre più nervoso, non volevo più predicare, non sapevo come andare avanti, non ci fu alcuna carestia, non accadde nulla, ma ciò che arrivò fu la disperazione per il fratello Frank. Fui sopraffatto da una grande disperazione e dissi: Signore, non posso più servirti. Mi hai detto che sarebbe arrivata una carestia e che bisognava fare scorte di cibo e che sarei stato io a distribuirlo. L'ho detto. Il fratello Smith è qui, la sorella Smith e molti altri hanno sentito, come ho detto mercoledì successivo, proprio nella piccola comunità che all'epoca era composta da circa 60 persone. Loro sono testimoni del fatto che l'ho annunziato alla prima occasione. Mi assalì una grandissima disperazione. Poi arrivò il 3 dicembre dello stesso anno, quando mi trovavo seduto di fronte al fratello Branham. Fred Sotim e Bankwood erano seduti uno di fronte all'altro. E il fratello Branham disse improvvisamente: posso dirti ciò che il Signore ti ha detto? E poi ha ripetuto parola per parola e frase per frase nell'esatto ordine in cui il Signore me le aveva dette a Krefeld in Luisenstrasse 160 al secondo piano quel 2 aprile proprio prima dell'alba. Miei cari, non riuscivo più a pronunciare una sola parola. Sapevo di trovarmi alla presenza diretta di Dio Onnipotente che ora si serviva di quell'uomo come strumento. Il suo occhio destro si chiuse un po' di più mentre quello sinistro rimase completamente aperto e pronunciò tutte le parole proprio nell'ordine in cui erano state dette. Poi disse: fratello Frank, ti sei sbagliato, pensavi che sarebbe arrivata una carestia terrena e avete fatto scorta di cibo terreno. Egli disse: Dio manderà una fame della sua parola, è il cibo che devi immagazzinare, la parola promessa da Dio, rivelata in questo tempo. E poi aggiunse: si trova sui nastri. All'epoca non c'era ancora nulla in forma stampata, nemmeno un singolo sermone del fratello Branham erano registrate solo sul nastro. E aggiunse: in quel dicembre 1962, aspetta a distribuire il cibo finché non riceverai il resto del cibo che ne fa parte. E allora potrete capire ciò che ho detto poco fa. Non viviamo nei giorni in cui vengono proclamate verità parziali, ma in cui viene proclamato l'intero consiglio di Dio. E noi non predichiamo né Paolo né il fratello Branham, ma siamo lieti che Dio abbia avuto un fratello Paolo e un fratello Branham. Ed entrambi hanno portato lo stesso messaggio. Entrambi hanno avuto lo stesso Spirito Santo. Entrambi erano angeli e messaggeri nella Chiesa del Dio vivente, uno all'inizio, l'altro alla fine. E così il Signore ci ha davvero visitati con grazia in questi ultimi giorni. Però per ristabilire tutto, per chiamare, per preparare il perfezionamento della sua Chiesa. So che alcuni fanno fatica a comprendere che Dio prende semplicemente un uomo e non 100 o 300 uomini, ma che ne prende solo uno. So che anche per me non è del tutto comprensibile, ma non l'ho stabilito io. Ma vedete, Dio ha avuto un solo Mosè, un solo Enoch, un solo Noè, un solo Elia, un solo Giosuè, un solo, sempre uno solo. Se ce ne sono due, allora può succedere di tutto. Se Dio ne ha uno, un uomo nelle mani di Dio, con lui Dio può realizzare in tutto il mondo ciò che desidera. E così vogliamo confidare nel Signore. Circa 3 anni fa, in occasione di una conferenza molto grande in Florida, ho visto alcune cose. Ho visto le Rolls Royce dei grandi evangelisti, Billy Graham con il suo aereo privato, ora Roberts con il suo aereo privato, tutti grandi evangelisti, cose grandiose. E poi uno di loro, il dottor McIntyre, ha dichiarato: se vi interessa sapere quanto guadagnano queste persone, il resto ve lo tengo nascosto. Vi dirò lo stipendio del più grande evangelista, ovvero esattamente $1 milione all'anno. Va bene, ho ascoltato tutto, d'altronde era una conferenza enorme, una conferenza mondiale, ma ho capito di cosa si tratta. Uno onora l'altro, uno esalta l'altro, e in tutti quei giorni non abbiamo sentito altro che un miscuglio di parole di Dio, religione, politica, ogni genere di cose, finché non ho perso la pazienza. E allora ho detto: o mi fate sedere, o mi fate venire dietro al pulpito, oppure me ne vado. Si deve arrivare a questo punto. E cos'è? Dio ha sempre bisogno di persone che non siano dipendenti dagli altri o nelle mani degli altri, ma nelle mani di Dio. Mi è venuto in mente il fratello Branham, un uomo vestito in modo modesto, molti anni fa non se la passava bene come noi oggi, ma era un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio al popolo di Dio. Ora ci sentiamo a casa. Potete arrabbiarvi con me, non c'è bisogno, ma sono semplicemente uno che sta dentro queste cose. Vorrei sapere tutto in modo da poter riferire anche agli altri. Ma poiché vado a fondo delle cose, non mi sono limitato a credere a ciò che viene detto. Ad esempio, spero che durante l'annunzio dato questo annuncio, abbiamo anche l'immagine del fratello Branham. Davvero, ecco la foto del fratello Branham con la colonna di luce e di fuoco sopra la sua testa. Ogni volta che pregava con i malati appariva questa luce, come in una radiografia. Vedeva il malato o la malata davanti a sé e in essa vedeva tutti i dettagli, proprio come si potrebbe vedere in una radiografia. Sapeva quindi da dove venivano le persone, chi fossero, come si chiamassero, se fossero state dal medico, tutti i particolari. E io ho assistito a tutto questo chissà quante volte in Europa e anche negli Stati Uniti. Ma poi il fratello Branham in un sermone disse che quell'immagine era stata confermata dal dottor George Lacey e che è esposta alla Galleria d'Arte di Washington. E per me questa era una questione che volevo approfondire. Sapevo bene che lui è un profeta, ma Ever Frank non può fare a meno di approfondire le cose. Non posso semplicemente dire l'ha detto lui e basta. No, sono volato a Washington durante un viaggio a Tucson. Ho fatto tappa a Washington e vi dico che erano già le 11 del mattino e avevo iniziato a cercare verso le 9, passando da un edificio all'altro, da una stanza all'altra. Stavo per arrendermi, ma non bisogna arrendersi così in fretta. E guarda un po', deve essere stato poco prima di mezzogiorno, forse un quarto a mezzogiorno, quando sono effettivamente entrato in una stanza. Lì c'era un simpatico signore anziano al quale ho detto: senta, la mia richiesta è questa e quella, e avevo con me anche il quadro, così anche la fotografia. Così ho detto: vorrei vedere questa foto qui. E guarda un po', mi dice, si calmi, è un po' agitato. E in effetti lo ero, avevo cercato a lungo ed ero sul punto di andarmene a mani vuote. E guarda un po', mi ha detto, venga con me, e io l'ho seguito. Ma sapete cosa ha detto poi? Teneva la foto in mano e disse: signore, non ha suscitato alcun interesse pubblico, un giorno finirà in un cassetto. L'interesse nei suoi confronti è troppo scarso, non è destinata al mondo. E se oggi chiedessimo a tutti i grandi evangelisti che, grazie al ministero del fratello Branham, hanno ricevuto l'impulso a servire Dio, vi direbbero che in passato avrebbero voluto molto usare il suo nome, ma in seguito non l'hanno più fatto, perché per loro contava la grandezza delle assemblee e molto altro ancora. Anche i conti dovevano quadrare. Ma lasciate che oggi qui lo dica chiaramente: viviamo negli ultimi giorni e Dio ha promesso nella sua parola. Vorrei ora leggervi molto brevemente, davvero brevemente, alcuni passi biblici per illustrarvi la situazione attuale, così come si presenta e come si sta sviluppando secondo la parola profetica. Nel Vangelo di Matteo, dal capitolo 24, i discepoli posero 3 domande al Signore Gesù. Salirono sul Monte degli Ulivi e iniziarono le domande nel versetto 3b. Dici: quando avverranno queste cose? Questo è il punto 1. Non resterà pietra su pietra, in riferimento al maestoso edificio del Tempio. Prima domanda: quando avverranno queste cose? Seconda domanda: e quale sarà il segno della tua venuta? Terza domanda: è della fine dell'età presente. Quindi 3 domande. Allora il Signore ha risposto in modo molto bello, entrando nei dettagli. Sentirete parlare di guerre e di rumori di guerra, di carestie, di terremoti, di calamità di ogni genere, e così via. E poi nel versetto 8 dice: ma tutto questo non sarà che il principio di dolore. Quindi queste catastrofi, queste carestie, queste inondazioni, tutte queste cose che ora scuotono la terra in lungo e in largo sono l'inizio dei dolori. E come è scritto nel profeta Isaia, la terra oscillerà come una macca. Isaia 24, versetto 19. La terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà, la terra balcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna, il suo peccato grava su di lei, essa cade e non si rialzerà mai più. Ora leggiamo dal libro del profeta Isaia, capitolo 13, e in particolare solo i versetti 6 e 7. Urlate, poiché il giorno del Signore è vicino. Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche, ogni cuore d'uomo viene meno. Sono colti da spavento, sono presi da spasime e da doglie. Si contorcono come donna che partorisce, si guardano l'un l'altro sbigottite. Le loro facce sono facce di fuoco. Potete poi continuare a leggere ciò che è scritto qui nel versetto 11. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'alterigia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Renderò gli uomini più rari del loro fino, più rari del loro di Ofir. Perciò farò tremare i cieli e la terra sarà scossa dal suo luogo. Leggerò solo alcuni passaggi affinché voi, miei cari ascoltatori, possiate trarre qualcosa dalla conferenza di oggi. E questo sarà un giorno che Dio ha destinato e preparato per voi, affinché non siate mai più gli stessi nel tempo e nell'eternità, ma possiate davvero sperimentare il Signore e riconoscere che siamo giunti molto vicini al ritorno di Gesù Cristo. Gioele capitolo 4, nel capitolo 2 si parla del giorno del Signore e così via. Anche nel capitolo 3 si parla del giorno del Signore. Leggiamo forse versetti capitolo 2, 31. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. E poi nel capitolo 3, versetto 15, il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Accadranno ancora molte cose, accadranno a breve. Leggo ora da Prima Tessalonicesi capitolo 5 per mostrarci che non verranno solo guerre e grida di guerra, non verranno solo carestie e tempi e cari e tutte queste catastrofi, ma che verrà il giorno del Signore e Gesù Cristo richiamerà a sé i suoi e prenderà a sé i suoi. Prima Tessalonicesi capitolo 5, affinché possiate vederlo nel contesto a cui appartiene, vi prego di prestare attenzione a Prima Tessalonicesi capitolo 4 a partire dal versetto 13. Lì ci viene parlato del ritorno del Signore, di coloro che si sono addormentati in Cristo e risorgeranno, di coloro che rimarranno e saranno trasformate, poi insieme saranno rapiti incontro al Signore tra le nuvole nell'aria. Ora leggo, e così saremo sempre con il Signore. Ma ora passiamo al capitolo 5, quanto poi ai tempi e ai momenti. Quindi prima si parla del ritorno di Gesù Cristo e al ritorno del nostro Signore accadranno tre cose. La chiamata con cui saranno richiamati i morti in Cristo, e poi la tromba di Dio e la voce dell'Arcangelo, e l'Arcangelo è Michele, come testimoniano sia l'Antico e il Nuovo Testamento. Ciò che sta accadendo ora è la chiamata secondo Matteo 25. Ecco, lo sposo viene, preparatevi ad andargli incontro. Questo richiamo alla sposa vivente risuona ora. Preparatevi, riempite le vostre brocche, siate colmi dello Spirito. Questa è la chiamata. Matteo 25 si sta ora compiendo, in relazione a ciò ci viene detto anche: quelle che erano pronte entrarono con lo sposo alle nozze e la porta fu chiusa. Ci sono persone che dicono che le nozze siano già avvenute, hanno i sensi confusi, non sono del tutto nel pieno della loro facoltà, devono farsi sistemare la testa e in seguito anche il cuore. In Prima Tessalonicesi al capitolo 5 leggiamo: quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Leggo anche il versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Perché non viviamo nelle tenebre? Perché è sorta la luce alla fine del giorno della salvezza. Il giorno della salvezza ha un inizio, ha un suo corso alla sera e poi arriva la mezzanotte. Al tramonto, Dio, nel tempo della sera, Dio ha voluto donarci la luce affinché potessimo avanzare nella luce della parola rivelata fino all'ora di mezzanotte, e vedere davanti a noi la via divina illuminata. Quindi, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre. Alleluia, sia lodato Dio, Egli ci ha rivelato la sua parola. Oggi possiamo dire: la tua parola è lampada ai miei piedi e luce sul mio cammino. Ma di cosa si tratta qui? Qui vediamo qualcosa di davvero meraviglioso. Il Signore Gesù descrisse l'inizio delle doglie, il tempo che avrebbe annunziato la fine, il raduno del popolo di Israele, l'affermarsi di tutte le nazioni alla loro indipendenza e così via, le catastrofi mondiali. Paolo guarda alla fine di questo tempo e scrive: quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. Cosa abbiamo visto negli ultimi 8 anni? Quando il signor Gorbaciov, che stimo, che mi sta molto molto a cuore, per il quale ho pregato abbastanza spesso, non ho pregato tanto per tutti i nostri cancellieri e presidenti messi insieme, quanto per Gorbaciov da solo. Il giorno in cui ha assunto il potere sapevo che era stato posto in quella posizione da Dio. Nessuno ha potuto togliermi questa convinzione. Ho sempre solo detto, Signore mio Dio, benedici quest'uomo e compi attraverso di lui tutto ciò che è previsto politicamente nel tuo disegno di salvezza. E guardate, Dio si è servito di lui. Dopo la guerra, quanti milioni di vittime ha causato? Erano 53, erano 55 milioni, la gente è indecisa sul numero esatto. In ogni caso, oltre 55 milioni di persone sono state vittime della Seconda Guerra Mondiale. Poi è arrivata la Guerra Fredda, una superpotenza contro l'altra superpotenza. Chi non vorrebbe misurarsi almeno una volta con gli altri? È nella natura dell'uomo e anche dei politici. Da una parte c'erano Stalin, dall'altra Hitler. I soldati erano al fronte e combattevano, ma quelle persone volevano misurarsi. Le superpotenze avrebbero voluto misurarsi, ma non era così nella parola profetica. Vedetemi, cari signori e signori, cari fratelli e sorelle, bisogna conoscere anche il profeta Daniele per comprendere l'Apocalisse in modo nuovo e per comprenderla pieno. Chi non comprende Daniele non potrà comprendere affatto l'Apocalisse. Il profeta Daniele vide quattro bestie e le quattro bestie rappresentavano i quattro imperi mondiali. Prima l'impero babilonese Assiro, poi l'impero medo-persiano, poi l'impero greco sotto Alessandro Magno e infine l'ultimo, l'impero romano. Il profeta sull'isola di Patmo non vide più quattro imperi, ma vide l'ultimo impero con le sue 10 corna e le sue 7 teste, perché doveva vedere solo l'impero che alla fine sarebbe stato parte integrante dello sviluppo finale. Ed è per questo che tutti gli imperi devono crollare. L'impero romano deve riapparire con l'antico potere e la stessa forza. Quanti sono stati o sono buoni nella storia? Molto spesso l'impero romano veniva definito come segue: il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germanica. Se l'avete letto, potete verificarlo. Naturalmente potete verificarlo. Cosa è successo? Abbiamo avuto due divisioni. Abbiamo avuto una divisione di natura religiosa tra cattolici e protestanti all'epoca della Riforma. Poi c'era stata una seconda divisione che ha attraversato il nostro paese dopo la Seconda Guerra Mondiale, est e ovest. La divisione era netta, l'Europa era divisa, il mondo era diviso dal punto di vista religioso, politico e così via. Ora però la parola profetica non parla di due potenze presenti qui in Europa, ma come dice l'Apocalisse 17, afferma che questa grande chiesa mondiale cavalca proprio questa potenza, non due bestie, ma una sola. Ma poi ci sarà una riunificazione tra est e ovest. È per questo che ho sempre detto fin dall'inizio che il nostro paese diviso si sarebbe riunificato. E questo lo disse il fratello Branham nel marzo 1962. Vi prego, il muro fu costruito il 13 agosto 1961 e a marzo, credo fosse il 21 marzo 1962, il fratello Branham disse: quando Berlino Est verrà restituita, allora sorgerà l'impero romano così com'era prima. Il profeta Giovanni vide una testa ferita a morte. Non è stata ferita l'intera bestia, ma solo una testa. E la testa dominante era proprio la Germania. La ferita è stata inflitta dalla Riforma. Questa ferita è completamente guarita. Tutto è rose e fiori. La separazione, la divisione è finita. Roma dice: venite da me, noi siamo la Chiesa Madre, tornate tutti nel nostro grembo. Ecco dove sta il pericolo. Alla fine ci saranno due cose. Alcuni saranno sigillati con lo Spirito Santo nel corpo di Gesù Cristo e avranno il Signore Gesù come capo. Gli altri cadranno nell'errore causato dall'inganno religioso e scambieranno l'Anticristo per Cristo, dicendo: ecco, questa è l'unità che stavamo aspettando quando il Papa ha fatto la sua ultima visita a Ginevra al Consiglio Ecumenico delle Chiese, ha detto: io sono la massima autorità del cristianesimo e nessuno lo ha contraddetto. Se fossi stato lì avrei detto: lei è la massima autorità nella Chiesa Cattolica Romana, ma la massima autorità nella Chiesa di Dio è Gesù Cristo, nostro Signore, poiché Egli è il capo e nessun altro. Quindi ci troviamo nel bel mezzo della fase finale, si potrebbe quasi dire in uno sviluppo di natura politica religiosa. Chissà dove furono stipulati i trattati di Roma nel 1957. A Roma, lo dice già la parola stessa, i trattati di Roma. Chissà come dissero e firmarono all'epoca Adenauer, Schumacher e De Gaulle. Hanno suddiviso e definito come doveva essere strutturata l'Europa, dove si sarebbe coltivato, dove si sarebbe stata l'industria, dove l'agricoltura, tutto è così intrecciato tra di sé. Oggi l'uno non può fare a meno dell'altro, tanto tutto è interconnesso. E ora non si fa più solo politica dell'Europa occidentale, ma si fa politica paneuropea, proprio come suggeriscono le profezie bibliche e come si sta realizzando proprio ora sotto i nostri occhi. Cosa hanno detto? De Gaulle disse allora: qui si getteranno le fondamenta della casa paneuropea. Ora da poco, anzi negli ultimi anni, tutti parlano della casa europea e soprattutto il signor Gorbaciov. Ai politici aggiungono con gioia: in questa casa c'è posto per tutti i popoli d'Europa. Chi era? Avrei dovuto ricordarmi il nome. Uno dei nostri politici, proprio quando se ne parlava, ha effettivamente citato Giovanni XIV, ha detto: nella casa del Padre nostro ci sono molte dimore. Ha applicato questa splendida frase agli attuali sviluppi politici. Da un lato mi ha fatto piacere che conoscesse così bene quella frase, ma dall'altro ho pensato: questo non è certo il contesto giusto. Ma vedete, mie cari signore e signori, sono completamente preso dalla questione. So che il tempo stringe, il ritorno del Signore è ormai prossimo. Dov'è la Chiesa? Dov'è la sposa dell'agnello? Dov'è la chiamata? Dov'è l'unità? Dove è stata adornata? Come si presenta il compimento della Chiesa di Gesù Cristo? Vedete, Dio ha infatti associato uno scopo preciso all'ultimo messaggio, ovvero quello contenuto in Apocalisse capitolo 18, versetto 4. Voi, popolo mio, uscite da esso, separatevi, non toccate nulla di impuro, infatti non siete affinché non siate coinvolti nelle sue piaghe. Ecco quindi il messaggio di Dio: tornare alla parola. Tutto deve essere restaurato nella Chiesa di Gesù Cristo prima del suo ritorno. Il fratello Branham era l'unico uomo che io conoscessi che avesse un ministero di restaurazione apostolico e profetico, e ciò che Dio ha fatto dire e compiere attraverso di lui, noi lo crederemo e vedremo le stesse cose nel compimento che sono avvenute anche attraverso di lui. Abbiamo la promessa in Atti degli Apostoli capitolo 3, una promessa molto importante che riguarda il ritorno di Gesù Cristo della nostra perfezione in quel giorno glorioso. Atti degli Apostoli capitolo 3, qui leggiamo dal versetto 19: ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Non basta parlare del ritorno di Gesù Cristo, dobbiamo sapere cosa deve accadere prima del ritorno di Gesù Cristo, ovvero che tutto venga restaurato e riportato al giusto ordine davanti a Dio. Fino ad allora il Signore Gesù deve attendere in cielo. Per quanto riguarda i troni e i sovrani terreni, Dio aveva predetto quanto segue per gli ultimi tempi nella parola profetica dell'Antico Testamento. Leggo dal profeta Ageo, capitolo 2, versetti 5 e 6. Secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi, non temete. Così infatti parla il Signore degli eserciti. Ancora una volta, tra poco, io farò tremare il cielo e la terra, il mare e l'asciutto. Capitolo 2, versetti 21 e 22. Parla Zorobabele, governatore di Giuda, e digli: io farò tremare il cielo e la terra, rovescerò il trono del re e distruggerò la potenza dei regni delle nazioni. Quando è iniziato il rovesciamento dei troni, mi sono rallegrato moltissimo. Quando Gorbaciov ha reso omaggio per l'ultima volta al signor Onega a Berlino, ha detto: chi arriva troppo tardi viene punito dalla vita. L'avete letto tutti sui giornali. Alcuni riportano: chi arriva troppo tardi viene punito dalla vita. Altri: viene punito dalla storia. Ma la storia può pure essere una parte della nostra vita, la nostra vita può essere una parte della storia. In ogni caso, lui ha detto, anzi l'ha perfino scritto nel libro dedicato al signor Onega: chi arriva troppo tardi viene punito dalla vita o dalla storia. E guarda un po', è arrivato in ritardo e ha dovuto partire per Mosca. Che cosa è successo? È giunto il momento. Qui leggiamo: Dio farà qualcosa, smuoverà il cielo e la terra, rovescerà il re dai loro troni. L'intera Europa dell'Est è stata trasformata in pochissimo tempo, sono stati rovesciati dai loro troni, affinché voi, mie stimatissime signore e signori, sappiate che ciò è direttamente collegato al ritorno di Gesù Cristo. Vi leggo da Ebrei 12. Infatti in Ebrei 12 questa parola ci è stata confermata dall'uomo di Dio nel Nuovo Testamento per mostrarci il contesto. Sono così grato di non dover scrivere il Nuovo Testamento, ma che sia già stato scritto, ma che noi possiamo semplicemente cogliere i connessi, che possiamo vederli, che possiamo contestuarli. Qualcuno mi ha detto di recente: ah, fratello Branham, sai una cosa, se Dio ti ha davvero chiamato e noi crediamo che tu debba trasmettere ciò che è stato rivelato al fratello Branham, ma abbiamo sentito che pensi di dover mettere tutte le cose in ordine biblico. Non è necessario, ha detto. Ho detto: caro fratello, questa è la cosa più necessaria di tutte. Immaginate, qui ci fosse un'abbondanza di cibo, frutta di ogni tipo, e io non sapessi come comporre un menù. Ci metterei del composto di frutta rossa qui, del pepe là e del sale là, e preparerei un piatto che nessuno potrebbe mangiare. Se Dio ci ha lasciato del cibo spirituale, allora la composizione deve essere quella giusta. E alcuni cuochi rovinano il cibo. Insomma, è già tutto pronto. Dobbiamo solo venire a sederci e mangiare davanti al Signore a questa tavola ben ordinata e riccamente imbandita. Ebrei capitolo 12, dal versetto 26. La cui voce scosse allora la terra, e che adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Or questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Quindi quest'uomo di Dio nel Nuovo Testamento ha annunziato, in relazione alla venuta del regno di Dio, che allora il cielo e la terra saranno scossi ancora una volta. E come ha detto il profeta, i re saranno rovesciati dai loro troni e Dio si assumerà la responsabilità di questa ultima parte profetica della storia della salvezza. Riassumiamo ora la questione. Non possiamo assolutamente continuare così. Abbiamo ora riuniti 312 diverse chiese e chiese libere nel Consiglio Ecumenico delle Chiese e tutte dicono abbiamo ragione, possediamo la verità, noi e ancora noi. E lo diciamo anche noi, lo dico anch'io. Sì, ma allora dov'è la verità? Ora potremmo esclamare come Pilato, con grande dolore. Che cos'è la verità? Abbiamo il diritto di sapere cos'è la verità e non solo che la verità rimanga la verità di Dio, ovvero che la parola, così come uscita dalla bocca di Dio, venga trasmessa esattamente così com'è. Solo un esempio. Se il Papa afferma che i papi sono i successori di Pietro, che a loro sono state date le chiavi del regno o dei cieli e che possono rimettere i peccati, allora sappiamo che ciò non è vero, ma essi fanno riferimento alla parola di Dio e dicono è scritto in Matteo 16, certo che è scritto, ma non perché i papi possano travolgere questa parola e sviare le persone. La parola ha il suo posto, ma nel contesto giusto. Se la parola di Dio non viene lasciata così com'è e nel contesto in cui Dio l'ha collocata, allora possiamo causare grandi disastri. Ed è proprio ciò che avviene in lungo e in largo. Anche il diavolo si serve di quella della parola. Egli si avvicinò a Gesù e disse, c'è scritto, egli comanderà i suoi angeli che ti porteranno nelle mani affinché tu non urti con il piede contro una pietra. Certo, era scritto, ma il diavolo ha strappato la parola dal suo contesto e lo fa ancora oggi. Strappa le parole di Dio dal loro contesto e precipita gli uomini alla perdizione. Ed è per questo che è necessario che la parola sia annunziata con verità e che noi, in quanto predicatori, si possa dire di noi ciò che è scritto nell'ultimo capitolo di Prima Re 17. Amo questa parola oltre a misura. Nel capitolo 17 di Primo Re, come ultima versetto, è scritto il seguente testo e precisamente la donna disse. Allora la donna rispose a Elia, sì, ora so che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. Che la parola di Dio sia la verità lo sappiamo tutti, ma è ancora verità nella bocca del sacerdote cattolico, del sacerdote greco ortodosso, del pastore. È ancora verità in tutte le chiese libere. È rimasta verità, oppure gli uomini hanno predicato le proprie interpretazioni della parola e le hanno poste sul candelabro e la parola vera e propria non si trova più. Si ascoltano i vari insegnamenti delle diverse confessioni, ma la parola di Dio è diventata rara. E per questo bisogna semplicemente prestare attenzione a se la parola ci viene predicata così come è uscita dalla bocca di Dio, oppure se siamo noi stessi a interpretarla. Insomma, viviamo negli ultimi tempi. Ora anche la guerra fredda è finita, i troni delle nazioni sono stati rovesciati, tutta l'Europa, compreso il nostro paese, è cambiata da un giorno all'altro. Non si riusciva quasi a stare al passo con le notizie, tanto gli eventi si susseguivano a ritmo serrato. E diciamolo onestamente, il mondo intero si meraviglia, anche noi. E la Bibbia dice infatti che il mondo intero si meravigliò che quella ferita fosse stata guarita e tutti si stupirono e osservarono ciò che stava accadendo. Viviamo in una fase molto importante, sia dal punto di vista politico, economico e religioso. E ci stiamo avvicinando al culmine della storia del mondo, ora che si avvicina il ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. E quando il giorno della salvezza volgerà il termine, allora il terribile giorno del Signore che arderà come una fornace e si abbatterà sull'umanità. E il Signore ci ha dato questa promessa nell'Antico Testamento e la conferma nel Nuovo Testamento. Ne sono lieto. Vi leggo entrambi i passaggi dal profeta Malachia, il penultimo versetto. Malachia 3:23. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Poi in Matteo 17, qui leggiamo il versetto 11. Egli rispose loro, Elia verrà davvero e rimetterà ogni cosa a posto. Restaurerà ogni cosa. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 21, gli viene chiesto, lo leggo affinché tutti lo sappiano, gli chiesero ancora, e allora, sei tu Elia? Egli disse, no, non sono io. Sei tu il profeta? Egli rispose, no. Che cosa significava? Vedete, poiché attraverso il suo ministero si adempì la prima parte di Malachia 3, versetto 24, che è collegata alla promessa di Elia che doveva venire prima del giorno grande e terribile. Anche lui fu chiamato Elia. Ne abbiamo già scritto, non è necessario approfondire ulteriormente l'argomento in questa sede. Tutto ciò può essere riletto con calma. Torniamo ora ancora una volta al giorno del Signore. Abbiamo letto dal profeta Isaia, da Gioele, anche da Prima Tessalonicesi 5. Leggiamo ora dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 3, e qui se ne è scritto di nuovo in relazione al ritorno di Gesù Cristo. Leggo due o tre passaggi dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 3, per primo il versetto 2. Perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi. Versetti 8 e 9. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. E poi il versetto 10. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo. Gli elementi infiammati si dissolveranno. La terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. E così via. Quindi il giorno del Signore arderà come una fornace. Quando il tempo della grazia sarà finito e il Signore Gesù tornerà per portare la Chiesa e la sua sposa nella gloria, perché accadrà proprio così. Ci sarà un breve risveglio, un'opera potente in cui Dio compirà grandi cose all'interno della sua Chiesa sposa. Quando quest'opera di Dio raggiungerà il suo culmine alla fine del tempo di grazia, allora accadranno grandi cose. E poi verrà il Signore e i morti in Cristo risorgeranno per primi. Dopodiché noi che saremo ancora in vita saremo trasformati insieme, saremo rapiti nell'aria a incontrare il Signore. Perché così sta scritto, non precederemo coloro che dormono. Se qualcuno pensa che li abbiamo già anticipati e che Cristo sia venuto come sposo, lo ripeto ancora una volta, queste persone hanno i sensi confusi, non comprendono le scritture e con le loro parole seminano disordine nel regno di Dio. Dio è un Dio di ordine. E se vediamo e comprendiamo correttamente, allora riconosciamo anche che Egli ha ordinato tutte le cose in modo meraviglioso. Lasciatemi integrare in questo lasciamoci mettere in questo ordine divino. Veniamo ora al culmine e all'obiettivo vero e proprio. Dio ha promesso di donarci un ministero profetico prima del ritorno di Gesù Cristo, poiché ci troviamo in un'epoca profetica, un periodo in cui la profezia biblica si adempie sotto i nostri occhi, in tutti i campi e sotto ogni aspetto, affinché potessimo ricevere informazioni divine e chiarezza attraverso la rivelazione di Dio stesso. Era necessario che ai nostri giorni si realizzasse un ministero profetico consacrato, attraverso il quale vengono manifestati i misteri di Dio da Genesi 1 fino ad Apocalisse 22. Affinché possiamo ottenere una visione d'insieme e una comprensione del piano di salvezza del nostro Dio, orientarci, essere chiamati, preparati e perfezionati finché non saremo diventati un solo cuore e un'unica anima, dove tutte le opinioni, tutti i diversi insegnamenti, tutte le correnti avranno trovato la fine, dove tutto confluisce in Cristo, dove davvero non diremo più: ah, questa è la sua dottrina, quella è la sua. No, dove si potrebbe dire: e tutti sono istruiti da Dio, credono insieme nella parola rivelata da Dio. Ed ecco un punto: se si fossero lasciate tutte le prediche dove sono e non si fossero estratti come chicchi d'uva passa dalla torta, citazioni qua e là per poi riordinarle tra loro, che non appartengono affatto l'una dall'altra e non si adattano tra loro. Immaginate di estrapolare dalle mie 30 prediche ciò che volevo e di mescolarlo tra loro, cosa ne risulterebbe? È addirittura vietato, sarebbe vietato, sarebbe falsificazione di documenti, sarebbe vietato. E oggi ci sono esperti che hanno le loro specialità, qua e là selezionano delle cose, le mettono insieme e alla fine ne viene fuori qualcosa di completamente diverso. Lo so bene, non sono un novellino nel regno di Dio, quindi nessuno ha il diritto di armeggiare in questo modo. Dio ha inviato il ministero profetico, noi distribuiamo, trasmettiamo l'insegnamento e ci rallegriamo per tutti coloro che hanno orecchi per ascoltare ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese. E con questo vorrei concludere. Una volta in ginocchio, in preghiera molto serio, ho chiesto al Signore: perché hai detto vi mando il profeta Elia? Perché non vi mando Mosè o Abramo o Isaia o Geremia? Dopotutto nelle sacre scritture c'è un gran numero di profeti. E mentre ero così in preghiera davanti al Signore, ho aperto Primo Re 18 e ho letto. E quando sono arrivato al punto in cui Elia prese le 12 pietre corrispondenti alle 12 tribù di Israele e ricostruì l'altare del Signore, mi caddero le squame dagli occhi. Ho detto: Signore, ti ringrazio con tutto il cuore, hai mandato un uomo di Dio che raccoglie nuovamente l'insegnamento dei 12 apostoli, che lo ricompone, che ricostruisce l'altare di Dio nella Chiesa, che mette in ordine tutte le cose, proprio come avvenne all'inizio, affinché tu possa rispondere nuovamente e confermare la tua parola. Il fratello Branham si distingue da un Maometto, Joseph Smith, da tutti i profeti e le profetesse che siano mai esistiti, di un abisso e di un'altezza incommensurabili. Egli non è venuto con rivelazioni nuove o speciali, è venuto in accordo con l'Antico e il Nuovo Testamento, nello Spirito di Dio, per rivelare nella loro totalità ciò che Dio ha detto e fatto scrivere per bocca dei profeti e degli apostoli e per porlo sul candelabro della Chiesa. Non ha portato una dottrina che fosse al di fuori della Bibbia, al contrario. Prese la Bibbia tra le mani, la tenne alta e disse: questo è il mio assoluto. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane in eterno. Un vero uomo di Dio porterà la vera parola di Dio. Sono grato al Signore perché dalla bocca di quest'uomo di Dio la parola di Dio è stata la pura verità e perché oggi possiamo avere questa parola incontaminata. Questa è una ricchezza divina per la quale dovremmo essere grati a Lui, il Dio vivente che ha promesso il tempo del ristoro e ha detto che Gesù Cristo rimarrà in cielo fino al tempo della restaurazione di tutte le cose. In Giacomo 5 è anche dato la promessa dell'ultima pioggia in relazione al ritorno di Gesù Cristo. Ci sono moltissimi passi biblici che potrebbero ancora essere citati e meditati. Il nostro tempo per oggi è terminato. Abbiamo richiamato l'attenzione su alcuni punti, ne abbiamo evidenziati alcuni. Ora spetta a ciascuno approfondire questi argomenti. A questo proposito ho una richiesta da fare. Non andate da predicatori diversi, non andate qui, non andate là. Rivolgetevi alla preghiera, presentatevi al Signore. Se ai tempi di Gesù qualcuno fosse andato da Caifa, da Gamaliele o dal sommo sacerdote per chiedere che ne è di Giovanni Battista, chi è quest'uomo? La risposta sarebbe stata ben diversa, come ha detto il Signore. Il Signore dice in Matteo 11, è Lui colui a cui si riferisce la Scrittura, ecco, io mando il mio messaggero davanti a me. Bisogna semplicemente andare dal Signore con un contenuto divino e con un'azione divina che fa parte del piano salvifico di Dio e non dai dottori della legge e dai farisei, non dalle correnti di pensiero, ma semplicemente dal Signore e dire: Dio fedele, se tutto questo è davvero così, allora indicami la via. E io vi dico, Dio lo farà, Egli è fedele. E allora non sarete più sotto l'influenza di altre persone, ma entrerete automaticamente sotto l'influenza divina. Allora vedrete ciò che prima non vedevate, riconoscerete ciò che prima non riconoscevate, e la gioia sarà grande. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. E a Lui, Dio Onnipotente, sia lode e onore per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Alziamoci per la preghiera. Padre Celeste, ci presentiamo insieme davanti al tuo volto. Signore, sono profondamente commosso, sono sopraffatto dalla tua grazia, dalla tua parola. Quanto sei fedele, oh Dio, in mezzo a tutte quelle voci le tue pecore possono udire la tua voce e seguirti. Amato Signore, prego per tutti coloro che oggi hanno partecipato a questa meditazione, hanno ascoltato la parola. Sì, con loro, Signore, come sei stato con i discepoli sulla strada di Emmaus, cammina con loro, parla con loro, apri loro la mente alla comprensione delle scritture. Amato Signore, Signore, allora prendesti il profeta Isaia e tu hai letto un brano e dicessi: oggi si è adempiuta questa scrittura davanti a voi. Anche noi prendiamo la tua parola, il profeta Isaia e tutti i profeti. Prendiamo i Vangeli e le lettere, l'intera Bibbia fino all'Apocalisse. Leggiamo in esse e ripetiamo continuamente: Signore mio Dio, oggi questa scrittura si è adempiuta davanti a noi. Amato Salvatore, ti sta particolarmente a cuore la tua Chiesa composta da popoli e nazioni, che deve essere chiamata e preparata, nella quale tu compirai grandi cose tra poco tempo. Amato Signore, rivelerai la potenza della tua risurrezione, la potenza dello Spirito Santo nella tua Chiesa vivente, e poi risusciterai i morti, trasformerai i vivi e li prenderai con te nel cielo. Allora verrai su Israele con la tua grazia e col tuo spirito e manderai i due profeti affinché anche loro parlino profeticamente. Non solo predicano, ma parlino profeticamente. Amato Signore, siamo predicatori, ma l'annunzio che ci hai donato è un annunzio profetico della parola profetica, dell'intero piano di salvezza del nostro Dio. Signore, ciò avviene per tuo incarico, nel tuo nome, secondo la tua parola. Signore, non sono qui per parlare per me stesso o per la mia causa a titolo personale. Sono qui nel tuo nome, per amore della tua parola, per comunicare al tuo popolo ciò che hai promesso per questo tempo e ciò che stai facendo ora. Signore, benedici tutti, salve i perduti, guarisci i malati e libera, quelli che sono legati, liberali, conferma la tua parola in noi. Noi lodiamo la potenza del tuo sangue attraverso il quale siamo stati redenti, la potenza della tua parola e la potenza del tuo Spirito Santo, e ti preghiamo, Dio fedele, sii con tutti noi e benedicici affinché anche noi crediamo secondo la scrittura, e quando tornerai passiamo dal credere al vedere. A te, Dio onnipotente, affido tutti e ti prego, resta con noi fino alla fine. Fino alla fine, resta con noi. Fino alla fine del mondo. Ti ringrazio anche per questo giorno, nel nome santo, nel santo nome di Gesù. Alleluia, amen.